Buongiorno, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, sono Angela Lischetti di Pastiglio d'Umanità. Siamo in collegamento con il professor Andrea Grillo, che per facilitare il tutto, a cui darò del tu, insomma. Buongiorno Andrea.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Buongiorno. Una presentazione è necessaria. Lui è professore ordinario di teologia dei sacramenti, di liturgia e di filosofia della religione presso l'Istituto di Liturgia Pastorale di Padova e presso l'Ateneo Sant'Anselmo di Roma. Quindi, insomma, una persona che ne sa, come si dice da queste parti. Allora, senti, carissimo Andrea, noi abbiamo un tema un po' scottante oggi, che è il tema della donna nella Chiesa. Un tema di cui si parla tanto e si conclude poco, almeno questa è la sensazione. E poi ti dirò, Andrea, per metterla subito lì bene, che a me infastidisce che si parli spesso di genio femminile invece che di donna, come se si parlasse di genio maschile, non ne sento parlare. Mi sembra quasi una presa in giro, invece sicuramente ha una ragione filosofica piuttosto che di ordinaria amministrazione. Allora, perché questo tema è sempre così presente nella Chiesa e non si va mai avanti di un passo?
Ma io direi che la Chiesa, da questo punto di vista, appartiene alla cultura comune, che ha molto faticato lungo i secoli nell'elaborare una posizione corretta nel giudizio sulla donna. E il problema della Chiesa, in particolare della Chiesa cattolica, ma che è stato anche il problema delle Chiese protestanti fino a 60-70 anni fa, è di confondere il Vangelo con la cultura. Per cui si è legata nei secoli a un certo modo di comprendere la donna, che non ha niente di propriamente evangelico rivelato, ma fa parte di una cultura che nei secoli si è sviluppata, che ha trovato in grandi autori come Aristotele, come San Tommaso d'Aquino, eco, una cultura comune che considera la donna un caso di inferiorità rispetto all'uomo. E questo è ancora largamente presente nel discorso comune sulla donna, che si fa a livello di barzellette, che si fa a livello di discorsi, diremo così, non preoccupati di mantenere una sorta di etichetta politica di parità, ed è molto presente dentro luoghi comuni interni alla tradizione ecclesiale. Ovviamente nella domanda tu dicevi la posizione è una posizione molto sfumata. Nella Chiesa negli ultimi 60 anni è facilissimo dire nessuno mette in dubbio l'eguaglianza, ma per custodire la differenza si negano le autorità. Ed è questo un punto assolutamente classico, sul quale appunto la revisione delle categorie antiche, medievali e moderne è nella Chiesa cattolica particolarmente complicata, perché la tentazione di essere fedeli al Signore, identificando la fedeltà con le forme di vita del 7-800, è ancora fortissima. E su questo, e questo non vale solo per la donna, vale per moltissimi altri casi, ma nel caso della donna il cambiamento è stato molto rapido nell'ultimo secolo, e nella Chiesa ha lentamente acquisito uno suo status di riconoscibilità. Voglio dire, nessuno più osa dire nella Chiesa cattolica che non è bene che le donne facciano sport, come dicevano i papi 100 anni fa.
Tutto
ciò che non rientrava nello stereotipo femminile classico era guardato come contrario al Vangelo. Che la donna volasse, che la donna fumasse, che la donna facesse sport, che la donna non stesse in casa ma uscisse, e così via. Cioè, la solitudine della donna era guardata con sospetto se non era guadagnata la vita religiosa. E questo appunto è lo stereotipo classico che in larga parte è ancora presente, e lo si vede dalle barzellette dei papi, dei vescovi o dei laici.
Quindi tu stai dicendo una cosa interessante, cioè mentre a livello sociale, storico sociale, c'è stato un avanzamento, una parità, mi sembra troppo, ecco, ma diciamo delle pari opportunità di partenza, questo sì, poi non è vero a livello, diciamo, dell'apice dei lavori, no? Le rettrici sono 4 e sono 400 gli uomini, ecco, però è vero che si va verso, la Chiesa è rimasta un pochino indietro, ma era così scontato che rimanesse indietro o qualcuno ha frenato? Perché frenano ancora oggi. Quello che mi colpisce è che non c'è una lentezza nell'arrivare alla parità, però si va in quella direzione. C'è gente che va indietro, cioè sento parlare di, ma insomma, in fondo hanno già la parità, ma anche nella Chiesa, come se non volessero vedere che non è così. È un po' strano, stona sta cosa.
No, la cosa molto interessante è questa. Se uno osserva, diciamo, l'evoluzione all'interno del cattolicesimo, lasciamo perdere le altre chiese cristiane, okay, che hanno avuto loro sviluppi di riconoscimento di autorità fino a riconoscere l'autorità episcopale alla donna, come succede in tradizioni appunto anglicane, protestanti, e il cattolicesimo ha elaborato con molta finezza l'esigenza di un cambiamento negli anni 60 e appunto da un lato ha accettato con Giovanni XXIII la donna nello spazio pubblico come segno dei tempi. Purtroppo questo Giovanni XXIII lo ha scritto 3 mesi prima di morire.
Già.
Dopodiché Paolo VI, che pure ha fatto i suoi passi, appare nell'antichità rispetto a Giovanni XXIII. È curioso, un uomo come Paolo VI, quando parla della donna, parla sempre con lo stereotipo essenzialista. Cosa che invece Giovanni XXIII, che precedesse molto più tradizionale di Paolo VI, capisce che l'entrata nello spazio pubblico della donna cambia il suo profilo. E lo cambia culturalmente e sul piano della fede.
Interessante.
Per cui dopo Pacem in Terris, dove appunto si dice questa cosa della donna nello spazio pubblico come uno dei 3 segni dei tempi,
certo,
e c'è Dignitatis Humanae che dice che la libertà di coscienza non è più un peccato, perché in fondo il discorso che ancora Ordinatio Sacerdotalis fa nel 94, dicendo che non si può pensare che sia un diritto della donna diventare prete o vescovo, ma non è questo di diritto, è di autorità riconoscibile da parte della Chiesa. Non è la donna che decide, ma deve essere libera la Chiesa di riconoscere autorità anche nelle donne. E questo è il punto. Non è una questione di diritti.
Non è una rivendicazione, dici tu.
No, è un'autorità da riconoscere. Il problema è che noi abbiamo una teologia che da Tertulliano fino a Tanqueray, per dire per 1900 anni, dice che la donna non ha autorità sul piano pubblico.
No, aspetta, Tertulliano è anche illeggibile sulla, come dire, la donna che provoca, la donna,
sì,
cioè,
no, d'accordo,
è terribile.
Lo sappiamo.
Temo che sia rimasto.
Anche fino ai moralisti della prima metà del Novecento, che sostengono, citando Tommaso, citando Aristotele, citando la tradizione, che la donna manca della possibilità di comandare in pubblico.
Sì.
Lo metto sulle spalle di Tertulliano, di Paolo, di Tommaso, di tutti quelli che vivono in un mondo nel quale la donna è il caso più eclatante di mancanza di libertà.
Certo.
Perché questo ha pensato il mondo tradizionale, che la donna, nell'elenco di coloro che non possono diventare preti, l'elenco è la donna, l'incapace minore, l'assassino, il figlio naturale, lo schiavo, il disabile.
Pazzesco.
Questi sono i 6, l'elenco dei 6 emarginati, perché non possono dare garanzie di autorità.
Mamma mia, manca il fiato.
La donna è il caso più eclatante per il mondo antico.
Certo, e il mondo antico però questo, diciamo, aveva la sua giustificazione, no? Era un mondo,
certo,
costruito...
la società era fatta così.
Appunto, economicamente.
Quando la società cambia, le chiese mettono in questione non il Vangelo, ma i pregiudizi con cui lo hanno interpretato.
Certo.
E su questo piano a me sembra che l'irrigidimento cattolico, che è già negli anni 70, che diventa massimo negli anni 90, con la pretesa di dogmatizzare la riserva maschile su presbiterato e episcopato, non sul diaconato, che appunto resta libero, ma la pretesa è di dogmatizzare sul piano di una verità rivelata che diventano preti e vescovi solo i maschi.
Quindi per riserva, fammi capire un attimo Andrea, riserva, sì, maschile significa solo gli uomini possono diventare,
possono
sacerdoti,
non,
ho capito.
Come succedeva per la magistratura, dove fino al 61 solo gli uomini potevano diventare magistrati.
Capito, il solo, è solo la questione della riserva, certo.
Sì, senti, sì. Ma... la riserva maschile vuol dire che tu puoi partecipare al concorso se sei di sesso maschile.
Chiaro.
Se sei di sesso femminile, quel concorso lì non lo puoi fare.
E siamo
per diventare
lì.
Magistrato, per fare il poliziotto, il carabiniere, come era il mondo fino agli anni 60.
Senti, e il fatto Italia, che ci sia questo grandissimo cambiamento negli ultimi anni, attenzione, non dico negli ultimi decenni, cioè il fatto che, sì, insomma, te lo dico chiaro, i sacerdoti sono sempre meno e anche i candidati alla teologia, insomma, ad entrare in seminario, i futuri sacerdoti saranno ancora, certo, meno, ma non fa aprire gli occhi questa cosa che forse, ma non come riserva nel senso che li mettiamo, abbiamo le donne di riserva, li mettiamo dentro, ma forse è anche un segno dei tempi questo, no? E quindi aprire è importante.
Beh, No. Diciamo, nella storia le logiche di necessità a volte sono sempre più forti.
Sì.
Io preferirei però che appunto accanto certo. alle logiche di necessità ci fossero logiche sistematiche.
C'hai
cioè
ragione.
Ci si mettesse non impauriti dal divieto di parlarne, perché il problema è che dal 94 di per sé anche quello che stiamo facendo qua, io da teologo e tu da intervistatrice, è contro la legge della Chiesa, perché di questo non si dovrebbe parlare. Tu capisci quanto è grave impostare le cose in questo
certo.
modo.
Ti fermo.
Siccome è stato dogmatizzato il fatto che c'è una riserva maschile sul presbiterato,
bisogna tacere.
Chiunque ne parla va fuori dalla Chiesa.
Benissimo, oh. Perfetto. Andrea, ci
quindi
fermiamo un attimo
una
per una pausa musicale e riprendiamo subito. Ecco, riprendiamo. Da questo punto grave, no? Questo ruolo della donna. Senti, posso essere esplicita, ma non è che c'è dentro ancora una riserva legata al fatto che la donna può fare un figlio, la donna prete incinta, la donna le mestruazioni, perché alla fine deve essere lì il problema. Dov'è? Scusa, abbiamo la stessa, anzi forse di più le donne studiano, c'è una capacità di comprendere il reale pari, non penso che le donne siano inferiori, tutt'altro, una volta si diceva la donna più intuitiva, quell'altro più razionale, ma è una beffa. Allora il problema deve essere ancora quello lì.
Io credo che in realtà l'eredità è complicata, è un'eredità biologica, un'eredità antropologica, un'eredità sociologica, cioè noi siamo frutti di una storia molto complessa che ha portato ad evidenza alcune caratteristiche e biologiche e antropologiche, fisiologiche, sociologiche della donna e le ha fatte diventare appunto il genio femminile.
Mm.
Cosa che non ha fatto invece per l'uomo, che invece sembrerebbe libero dal proprio corpo, dal proprio tempo, cosa che solo parzialmente è vera e comunque non incide sul fatto che la donna possa essere tanto autorevole e anche più autorevole di un uomo. Su questo piano io penso che l'elaborazione di cui la Chiesa ha bisogno è appunto un'elaborazione che, senza perdere la differenza, perché appunto ci sono
certo.
differenze tra maschi e femmine,
certo.
ma nella differenza è ben possibile che una donna eserciti l'autorità nella Chiesa a un livello ufficiale e che questo non sia contraddittorio con le intenzioni del Signore della Chiesa primitiva, perché appunto l'elaborazione che fin dall'inizio si è fatta sul ministero è stata un'elaborazione libera. Qualcuno, anche a livello ufficiale, devo dire, Ordinatio Sacerdotalis e Cauta, perché appunto risolve la questione con una decisione di arbitrio del Papa. Il Papa dice, io dico che è definitivo che solo gli uomini possono diventare sacerdoti, ma non dice il perché. Chi prova a dire il perché, spesso cade in questo equivoco, dice, perché così ha voluto Gesù? Allora, non c'è nessuna parola di Gesù.
Vero.
Ci sono delle azioni che però identificano i chiamati al ministero, diciamo così, i dodici o gli apostoli,
sì.
in soggetti che sono non soltanto maschi, ma sono circoncisi, sono galilei. Allora, la Chiesa, già nella prima generazione, ha operato una interpretazione dell'atto di Gesù, dicendo che anche non galilei possono essere apostoli, okay. per esempio Paolo, sì. anche non circoncisi, e nel corso della storia possiamo arrivare a dire, in perfetta coerenza con i tempi originari, che anche non solo maschi possono esercitare il ministero, perché appunto c'è stata un'elaborazione fin dal principio contro questo immaginario per cui Gesù ha stabilito e noi obbediamo. Gesù ha fatto un'azione che già la Chiesa di Paolo sottopone a interpretazione, perché non è chiara.
È vero.
Non c'è una logica fondamentalistica nella lettura originaria, mentre diventiamo fondamentalisti nel Novecento.
Certo.
Pensiamo di scaricare su Gesù la responsabilità della riserva maschile. Non è affatto così. È un nostro problema, non è un suo problema.
È vero. E poi la figura di Maria che viene messa lì come quella umile, quella sottomessa.
No,
vero?
L'uso che di Maria si fa nel discorso sul mistero ordinato è un uso distorto. Dice, perché se Gesù avesse voluto ordinare le donne, avrebbe anzitutto dovuto ordinare sua madre. Dico, ma che logica paternalistica è questa?
Appunto.
Ma che razza di ragionamento è questo?
Ma poi sarebbe triste.
Una logica di questo genere.
Appunto.
Se non da una sacrestia con l'aria viziata. Perché solo una sacrestia con l'aria viziata, che comincia da Dan Scotto, perché i primi a dirlo sono dei medievali, a presentare d'altra parte gli stessi, notate bene, si noti bene, gli stessi che fanno il discorso sul fatto che se Gesù avesse voluto ordinare le donne avrebbe ordinato sua madre, usano un altro argomento, e cioè che per diventare preti bisogna ricevere la tonsura, ma San Paolo dice che le donne invece di levarsi i capelli si devono mettere il velo e dunque non è possibile che vengano ordinate, perché non possono ricevere la tonsura. Immaginatevi un po', se questo è un argomento che un medievale può usare, diciamo così, non in modo
vincente, no.
Ma lo mette tra, a noi fa ridere,
sì.
Ma nella storia argomenti forti diventano deboli, argomenti deboli diventano forti. Nella storia della teologia nessuno ha mai usato gli argomenti del Novecento, del tipo Gesù ha voluto così, perché sanno i medievali che non si può fare questo passaggio breve. Usano altri argomenti, per esempio quello della tonsura, che a noi fa ridere.
Sì. Senti, tu un mese fa hai risposto a Monsignore Picocco in un articolo, perché lui aveva fatto un articolo più lungo e l'altro più breve, un intervento, anzi una intervista forse più lunga e l'altro invece breve, su questa questione, e lui aveva parlato di fondale, no? La donna come fondale della rivelazione di Gesù. Obiettivamente, lo dico io, un po' strana come cosa, insomma, no? Perché io pensavo che fosse almeno protagonista insieme agli altri, fondale un po' poco. E ha risposto pubblicamente, una bellissima risposta. Dici qualcosa di più.
Dunque, a parte il fatto che lì si trattava appunto di un'intervista di Epicoco, che corrispondeva però a un libro dove queste cose sono scritte, diciamo, con un minimo di maggiore elaborazione, ma mi pare appunto che da un prete, che però è anche teologo e anche filosofo, ci si debba aspettare qualcosa di più, perché la soluzione è dire che il maschile è in primo piano, il femminile è sullo sfondo, ma conta più lo sfondo del primo piano, anche se però conta di più nel momento in cui resta invisibile o non percepibile, e è troppo simile all'argomento classico della divisione tra maschile e femminile come divisione tra pubblico e privato.
Sì.
Cioè, il mondo antico ha diviso, diciamo, la sfera sociale in una sfera privata in cui l'autorità ce l'ha la donna e una sfera pubblica in cui l'autorità ce l'ha l'uomo.
Sì.
E questo, diciamo, ha funzionato per molti secoli. Con la società aperta non funziona più. Questa rappresentazione, per certi versi, può ancora avere qualche fondamento, ma non funziona più nel considerare il soggetto come autorevole. Perché se tu pensi che la donna sia autorevole solo in privato, appunto la escludi da tutto ciò che è pubblico. Questo non vale nemmeno più per la Chiesa, perché appunto tra i fatti nuovi che vanno considerati, anche se non sono eclatanti, ma indicano un cambiamento di mentalità, c'è la estensione dei misteri istituiti anche alle donne. Siamo solo nel 2021, quindi soltanto due anni fa, ma formalmente, per la prima volta nella storia, cade la riserva maschile sul ministero ecclesiale.
Certo.
Sono solo i ministeri istituiti, quindi accolitato, elettorato. Uno potrebbe dire, beh, certo, la serie B del ministero. Però, quando un principio salta,
vero,
e la riserva maschile valeva per l'intera ministerialità, salvo di fatto accettare che le donne proclamassero la parola, servissero l'altare, ma era sempre qualcosa di non ufficiale. Ora è ufficiale. Ora ci sono formalmente donne investite di un ministero ecclesiale.
Certo.
Questo fa cadere il principio della riserva maschile in un ambito, ma io credo noi dovremo lentamente riflettere sul fatto che quell'operazione Francesco la fa non fondandola storicamente, ma fondandola culturalmente. Perché Francesco non dice ci sono state donne accolite elettori nel passato e quindi lo facciamo anche oggi. No, dice in passato tutti i lettori, tutti gli accoliti erano inevitabilmente maschi perché erano candidati a diventare preti.
Certo,
oggi invece pensiamo il ministero al maschile e al femminile.
Questo è bello, no? Un bel passaggio.
Questo è molto bello, questo è molto bello. E io ho visto reazioni di preti e di suore dicendo, sì, ma adesso come faremo con un'accolita magari vestita in modo non adeguato intorno all'altare? Si vede subito come il genio femminile è pensato come privato, come seducente, come distraente e dunque inadeguato a eseguire un compito pubblico.
Certo.
È la vecchia mentalità che è cambiata per i carabinieri, per i magistrati, ma non è ancora cambiata per i preti.
Sì, sì, è vero.
In questo siamo indietro di 100 anni.
Sì.
O 200 anni, come diceva Martini.
O 200, come diceva Martini.
È una questione culturale, non c'entra niente la fede. Questo dobbiamo capire. E questa è la cosa più grave che noi abbiamo fatto dagli anni 90 del problema della donna nella Chiesa un problema di fede. Nell'escluderla. Sarebbe di fede escluderla dal ministero ordinato. Questa, a mio avviso, è una posizione non giustificata.
Certo,
e
ma
non fondata.
Poi fa anche pensare, adesso ci interrompiamo per una seconda pausa musicale, sì. Ma fa anche pensare che una diminuzione di donne, di presenza di donne durante alcuni sacramenti o durante la messa, insomma, per essere più semplici di tutti, fa pensare che ci sia anche quello, no? Tu la senti come una cosa ormai stonata, appunto, che da una parte a livello sociale tu hai il tuo ruolo, alto o basso che sia, comunque puoi avere tutte le opportunità che vuoi, da questa parte qua invece devi stare a fare i mestieri, a fare le pulizie nella chiesa, lì sei gradita, e per il resto qualche catechista, qualcuno che legge, però insomma c'è poco anche lì. Ci facciamo una pausa solo velocissima, poi riprendiamo.
Certo.
Allora, Andrea Grillo, per chi fosse appena collegato, professore ordinario, teologo dei sacramenti, di liturgia, filosofia della religione a Roma e a Padova. Senti Andrea, facciamoci un momento di speranza finale. Allora, abbiamo qualche passino in avanti, malgrado ci siano molte persone che tirano all'indietro, soprattutto... È brutto dirlo, ma alcuni giovani, no? Ti aspetteresti un pochettino più di coraggio, invece no. Ma tu, da questo punto di vista, come possiamo prevedere un futuro immediato? Non so, però un futuro prossimo almeno su questo tema. Cioè la donna la riesci a vedere con una collocazione un pochettino, direi, più umana, insomma, no? Più, con uno spazio maggiore, con uno spazio anche per poter intervenire nella realtà, ma per dare quello che lei ha come modo anche di essere e di pensare, non necessariamente perché si è donna si pensa diversamente da un uomo, però insomma uno stile forse c'è, no? Uno stile maggiore, diverso, ecco, maggiore no, diverso. Che dici? Possiamo in pochi minuti dire come sarà il futuro?
Il futuro, diremmo, che ci aspetta nei prossimi 20 anni, avrà sicuramente, diremo, sarà il frutto della ricaduta di almeno 3 fatti nuovi che abbiamo vissuto negli ultimi 10 anni, diciamo da quando Papa Francesco è diventato Papa, e cioè citavo prima la caduta della riserva maschile nei ministeri istituti, che al di là dell'impatto diretto, che pure in alcune regioni del diocesimo, soprattutto africano, potrà diventare qualcosa importante, si pensi alla funzione dell'altro ministero, quello del catechista, che in alcune regioni della Chiesa è in realtà quasi l'unico ministro presente, se può essere sia un maschio che una femmina, questo può davvero cambiare il volto della Chiesa.
Sì.
E quindi questo è un fenomeno che è già acquisito. C'è una discussione aperta che il Sinodo dovrà affrontare e che e per la quale io appunto mi sto occupando di una riflessione più generale sul ministero ordinato accessibile alle donne, che è il diaconato. E cioè la possibilità che la donna possa diventare, possa essere ordinata diacono e che quindi entri nel ministero ordinato, anche se mette in crisi appunto alcune rappresentazioni generali e ha come risposta da alcuni teologi, presidio da cardinali, l'idea che si possano fare delle donne diacono purché non sia lo stesso diaconato dei maschi, fare un diaconato femminile che non fa parte del ministero ordinato, il che mi sembra una bestemmia,
certo.
Però appunto... è talmente forte la paura di alterare il Vangelo alterando l'ancien regime che si fa di tutto per lasciare la riserva maschile nel ministero ordinato, come se fosse una questione di Vangelo piuttosto che di pregiudizi culturali. Questo è il secondo punto. Ma il terzo punto, quindi diciamo, io credo che faccia parte delle possibilità del prossimo duplice assemblea sinodale del 2023-2024 elaborare una strategia, magari parziale, magari diciamo mirata soltanto ad alcuni continenti, in cui donne possono diventare diacono.
Ah, ok.
Quindi questo è, si può fare dopodomani, bisogna soltanto cambiare un articolo del codice del rito canonico che dice che vengono ordinati solo maschi e dire che almeno a livello di diaconato possono essere ordinate anche donne. Mm,
quindi...
E poi ovviamente costruire i rituali anche al femminile, soltanto al maschile,
certo.
E predisporre, diciamo così, l'ambito di recezione, di formazione anche di donne, non solo di uomini.
Sì, e poi forse, non so se ha senso quello che dico, sì. Ma magari in alcune comunità dove ci sono persone un pochino più illuminate, cominciare, non so, io ovviamente in Germania ero stata anni fa, mi ricordo queste messe in cui la donna faceva quasi tutto salvo consacrare, cioè magari in qualche comunità cominciare a farla vedere questa figura non ancora ufficiale, ma che di fatto è presente,
sì, sì, è già operale, fattuale, no? Sì, a volte si tratta solo di dare una veste ufficiale,
esatto,
a fenomeni che esistono già da 20, 30, 40 anni.
Esatto.
Ma sì, c'è un terzo elemento interessante, sì, e di cui appunto si è considerato poco l'impatto, cioè se nella prossima assemblea dei vescovi, del sinodo dei vescovi, sì, 52 donne, che ovviamente non sono vescovi, sì, hanno però diritto di voto, questo modifica il modo di pensare l'esercizio dell'autorità.
Mm.
Cioè, è ovvio che le resistenze maggiori sono sul munus santificandi. Sul munus docendi le donne hanno già il dottorato.
Sì.
Sul munus regendi di fatto hanno già responsabilità amministrative al massimo livello in congregazioni romane.
Mm.
E addirittura arrivano a votare in un sinodo dei vescovi. Questo ha bisogno di una sola integrazione che è sul piano del munus santificandi. Lì la resistenza maggiore è la più forte.
Certo.
Per cui ci sono dei presupposti positivi sui tre livelli che ho detto: ministeri istituiti aperti alle donne, diaconato aperto alle donne, sinodo dei vescovi, dove le donne in un numero non irrilevante, come 52, possono esprimere il loro voto. Questi sono piccoli ma grandi fatti che aprono la strada a un ripensamento di carattere sistematico. La cosa peggiore nella Chiesa è che le cose si facciano, come dire, in silenzio, di nascosto. Se la Chiesa deve essere in uscita, deve giustificare quello che fa.
Certo.
Allora, una giustificazione sul piano teologico oggi ci manca, perché la teologia della donna sul piano del magistero è una teologia strabica, che parla di uguaglianza, parla di dignità, e non ne trae le conseguenze sul piano della struttura sacramentale istituzionale della Chiesa.
Certo.
E questo ha bisogno di buoni, non solo di buone pratiche, ma anche di buone teorie.
Sì, poi
bisogna avere il coraggio di farle,
sì,
non stare zitti.
E vorrei dire che sono anche tanto le donne che dovrebbero farsi un po' sentire,
certo,
no? Perché non ho l'impressione.
Molto hanno già fatto e poco vengono riconosciute.
Esatto. Ecco,
le donne hanno già messo in questione molte delle rappresentazioni che per gli uomini vanno da sé. Dietro le parole di Epicocco che prima tu citavi c'è per esempio la grande scuola di von Balthasar che ha parlato di principio mariano e principio petrino, e che, notare, von Balthasar ha elaborato questa teoria per un discorso ecumenico, per dire che il primato petrino, e cioè la tradizione cattolica, convive con altre tradizioni che hanno piuttosto un primato mariano, cioè un primato carismatico. Poi lo stesso von Balthasar ha fatto l'errore di applicare al genere maschile, al genere femminile, primato petrino, primato mariano,
certo,
principio petrino e principio mariano. Questo è un errore di metodo gravissimo in un uomo fine come lui,
certo.
Cioè, in fondo von Balthasar, se fosse stato interrogato direttamente, avrebbe riconosciuto che in San Pietro convive il principio mariano e il principio petrino. Cioè, San Pietro riceve il potere delle chiavi per perdonare, ma quando si accorge di aver rinnegato il suo signore si mette a piangere.
Mm-mm.
Diciamo, esattamente come una donna. Cioè, l'aspetto femminile in lui, per fortuna, gli dà l'autorevolezza di essere San Pietro.
Certo.
Che non è solo perché istituzionalmente incaricato da sé, ma perché si commuove di fronte al proprio peccato. Questo credo che sia un criterio con cui noi dobbiamo superare distinzioni che ghettizzano i soggetti.
Certo, quindi tornare al Vangelo con un occhio non storico soltanto, ma appunto di grande approfondimento. La donna non è un problema dottrinale, quindi, ma
no,
è ben altro,
assolutamente,
e forse abbiamo perso anche 2000 anni, posso dirlo io. 2000 anni,
no, 2000 anni
uomini,
no, perché
solo
appunto
uomini.
La cultura comune ci ha portato fino ai primi del Novecento in una grande sintonia emarginante con il mondo. Quando il mondo, in modo appunto spirituale, ha promosso l'uguaglianza e quindi ha scoperto l'autorità anche della donna in campo sociale, la Chiesa ne ha avuto paura, la Chiesa cattolica, tutte le Chiese ne hanno avuto paura. I dibattiti che noi andiamo a leggere negli anni 50 e 60 presso i valdesi italiani assomigliano molto ai dibattiti che oggi cominciamo a fare noi.
Certo.
Cioè, tutti hanno avuto i loro problemi a riconoscere la novità. Il problema è che quando ti attardi troppo fai un po' ridere, Fai un po' ridere.
Sì, esatto.
E oggi
siamo un po' fuori
facciamo,
tempo.
Quando parliamo della donna facciamo un po' ridere.
No, poi non solo, ma perdiamo anche un po' di autorevolezza all'interno, perché non ci dimentichiamo che comunque le donne sono la maggioranza nelle nostre chiese. E sai, poi ci sono quelli che dicono appunto il genio femminile sì, però la donna no, però alla fine numericamente non sono tante, contano, quelle donne lì contano purtroppo, però non sono tante, la maggior parte non capisce.
Hanno, a volte purtroppo hanno potuto fare carriera solo perché hanno detto quelle cose.
Certo, ma figurati se non
questo
li hanno capito.
Questo è il problema, che oggi nella Chiesa qualche volta sono promosse le donne che sono più contrarie a ogni formalizzazione.
E poi posso dire una mia preoccupazione che io vedo è questa, che probabilmente vede il Papa meglio di me, il timore di una rottura all'interno della Chiesa su questo tema, perché su questo tema è un discorso di potere, non è un discorso soltanto di stile, e qui ci vedo anche qualche pericolo.
Il timore
quindi
della rottura vale in tutti e due i sensi.
Certo.
Si rompe non soltanto quando si fa una cosa nuova, ma quando non la si fa.
Bravo. Infatti
questo,
secondo
questo
me
va sempre, la prudenza non è star fermi,
Andrea,
la prudenza è muoversi al momento giusto.
Secondo me lì si è già rotto, perché la mancanza di quarantenni nelle nostre chiese sta a significare anche, non solo, ma anche questo. E quindi lì si è già rotto, se perdiamo anche l'altro pezzo, quindi bisogna avere prudenza ma anche un po' di coraggio, che poi coraggio non vuol dire chissà che, in questo caso semplicemente mettere insieme alcune informazioni che vengono dalla storia locale, generale, e poi fare delle scelte che mi sembrano ormai addirittura vecchie, insomma, vanno fatte in fretta. Abbiamo finito il tempo, ti ringrazio molto, è stato non interessante di più, e ci ha aiutato ad aprire gli occhi su tante cose. Ti ringrazio tanto, Andrea,
grazie,
a risentirci.
Grazie a voi.